punto que no estoy haciendo. La vera anima está por prima, prima de la resistencia. La vera está la prima de la resistencia. Después luego se va dalle leggi speciali, costituzione del tribunale speciale, eccetera, fino all'8 settembre del 43, fino all'inizio della resistenza armata. La vera anima dell'antifascismo è stato quello, che ha caratteristiche completamente diverse, sia nella forma che nel contenuto. Nella forma perché come lotta di contrapposizione all'oppressione politica, è una lotta isolata, lotta clandestina, isolata. Questi antifascisti venivano incarcerati, andati al confino, in carcere, eccetera, oppure isolavano all'estero. Ma erano isolati perché il popolo praticamente ha subito passivamente il fascismo, non solo passivamente, ci sono dei periodi in cui il popolo era veramente aderente al fascismo, insomma, rispondeva alle sue chiamate, ed era veramente, e chi lottava contro il fascismo era isolato dal popolo, faceva una lotta completamente isolata ed incompresa dal popolo, salvo pochi casi, ma in linea di massima l'antifascismo non era capito. Mi ricordo che io e mio papà, quando siamo andati in prigione, eravamo considerati dei matti, sì, sono brave persone, però sono matti, insomma, si può essere contro il duce. Poi no, tutto bene, no? Aveva sempre ragione, eccetera. E quindi per questa caratteristica di isolamento delle masse popolari e anche per i contenuti ideali, cioè gli antifascisti non erano soltanto antifascisti, erano anche sovversivi in senso sociale. Che tutte le formazioni antifasciste che sono state imprigionate e mandate al confino, che sono scappate all'estero, no? Erano come dottrina, come convinzione, come ideale, erano per una rivoluzione, per una rivoluzione sociale, soprattutto dopo che il fascismo è stato chiamato al potere dai capitalisti, dalla monarchia, anche dalla Chiesa e soprattutto dai capitalisti, sia dal capitalismo agrario, che allora eravamo ancora una nazione agraria, prevalentemente agricola, e sia dal nuovo capitalismo industriale. Quindi erano comunisti, che erano la maggior parte, perché erano dietro l'organizzazione che era radicata anche all'estero, che aveva i suoi legami con l'estero, con la Russia. Socialisti, no? Sì, socialisti massimalisti, sì, socialisti riformisti, eccetera. Anarchici, no? Cioè tutte provenienze politiche rivoluzionarie, che la cui finalità politica era il superamento del capitalismo, era la realizzazione di una società che non fosse più impermeata sul profitto privato, sul sfruttamento dell'uomo, ma su quello che può essere i bisogni collettivi, il progresso collettivo, un'economia funzionante per il benessere collettivo e non per gli interessi privati, non per i profitti privati, eccetera. Sia i comunisti, socialisti, sia massimalisti, che erano legati anche loro alla stessa prospettiva di un superamento attraverso lo Stato, il capitalismo, insomma. Sì, anche i repubblicani avevano come base della vita economica, vedevano l'associazione, cioè l'economia non doveva essere retta dall'imprenditore privato, ma dall'associazione dei lavoratori. I lavoratori devono associarsi e dare impulso alla nuova vita economica, insomma, no? E sì, anche le due formazioni che poi si sono andate formando in una cosa antifascista, giustizia e libertà, il comunismo libertario di Pietro Goberti, eccetera, no? Cioè erano fra di loro in discorsi separati e in polemica, no? Però al di là di questa polemica, al di là di questa separazione, c'era un denominatore comune che era non soltanto l'abbattimento del fascismo, ma anche l'abbattimento della società capitalista, della monarchia, della Chiesa e della società capitalista. Avevano questo denominatore comune, Ciò che invece è andato un po' così sfumando dopo con la resistenza armata, perché si è dovuto arrivare agli accordi con la monarchia, quindi con l'esercito regolare, con i capitalisti che finanziavano la resistenza, anche eccetera, no? Che ci aiutavano eccetera, in tutte le maniere, con i prefi e via. Insomma, no? Quindi questo è... ecco, vi dicevo prima che i repubblicani non erano entrati nei comitati di liberazione nazionale perché non accettavano questi compromessi.
Ah, erano di tutti più estremi.
Sì, sì, i repubblicani sì, non, dal 43, da quando si sono formati i comitati di liberazione nazionale, non hanno aderito perché hanno rifiutato questi compromessi.
Quanti erano
compromessi anche gli anarchici, no?
Quantitativamente, quanto erano i nazionali? Dai.
Ma non potrei fare un calcolo, io quello che ho conosciuto io personalmente, l'ho conosciuto con la dozzina, così ho potuto vedere, 3 o 4 con cui avevo continuamente un legame continuato, poi dopo altri che vedevo così.
Comunque non erano numerosissimi.
No, i repubblicani. Ecco che era molto presente ancora prima del 25 luglio, era Giustizia e Libertà. C'era il Partito Comunista che aveva radici molto diffuse nelle officine della classe operaia, mentre Giustizia e Libertà aveva radici molto diffuse nel ceto medio, insomma, i professionisti, gli intellettuali, eccetera.
Sì.
Le due forze predominanti erano, perlomeno a Milano erano quelle. Forse i repubblicani nella maggior parte di quel periodo erano dentro la Giustizia e Libertà e questi movimenti qui. No? Poi dopo nel 43, dopo che si è potuto costituire i partiti, ha fatto il Partito Repubblicano. E, ha fatto, e poi dopo sono formate le Brigate Massini, che erano presenti a Milano e nella campagna di Milano, fuori nella provincia di Milano, le Brigate Massini. Perché io quando mi sono venuto a cercarmi, che sono scappato, poi sono riuscito a scappare al posto di lavoro, ero in attesa di essere, insomma, attraverso collegamenti con i repubblicani avrei voluto mandarmi con le Brigate Massini. Invece l'ho venuto perché è successo il 1 di aprile, poi il 25 di aprile è stata l'insurrezione, quindi sono stato nascosto in un rustico di una villa. Di una villa patrizia, no? C'era la contessa che era d'accordo anche lei nel nascondere, che fa rischiato. Ma oramai si sentiva che la cosa
stava cambiando.
Però ha rischiato bene.
Ha
rischiato che se la fucilavano anche lei, si ritrova. Ma sono stato nascosto in un rustico in attesa di andare con questi brigati mattini, che c'era la cosa che l'ho lata subito, non si sa più a prendere.
Dunque, hai avuto dei
concetti,
cioè, eri un effettivo
delle Brigate Massini? Sì. Noi la nostra attività, anche l'attività di sindacalisti come sindacalista rivoluzionario, così, dopo ti racconterò che noi... Dunque, io ho lavorato a Milano fino all'agosto del 43. L'agosto del 43 hanno distrutto la casa dove abitavo, che non stavo lì a Porta Vittoria, proprio di fronte ai sindacati, no? Sono completamente distrutta. E avevo una zia che lavorava all'ospedale di Mombello ed era amica di questo, cioè assisteva a questa contessa che dicevo prima, no? E ora senza casa, così, e poi ha distrutto anche la tipografia dove lavorava mio papà, tipografia dove lavoravo io, tutto, avevo senza lavoro, senza casa né niente. Poi sono andati fuori questa mia zia, che era questa contessa, ci ha ospitato lì nella rustica della sua villa. Poi ho trovato lavoro lì all'ospedale psichiatrico di Mombello, che era un grosso ospedale, aveva più di 2000 ricoverati, c'era un migliaio di personale tra operatori, c'erano molti operai, infermieri e operai, perché c'era la zona industriale con tutte le officine. E c'era anche una tipografia, che faceva tutti gli stampati dell'amministrazione provinciale. Sì. Poi ho mandato la sembra che lavorare con questa tipografia e poi siamo stati lì in una stalla, cioè hanno tirato fuori i cavalli, ci hanno mandato in un'altra parte, ci hanno messo a posto e c'era un dottore che diceva questo è molto, molto igienicamente garantito, insomma, è molto asciutto. Poi siamo messi in mia mamma e mio papà sono rimasti lì questa stalla lì, insomma, siamo
organizzati. Brigate Mazzini, qualche
non solo che non ho mai avuto proprio contatto diretto, io lavoravo come propaganda, no, facevo propaganda per questo ritmo, per le brigate, per questa propaganda antifascista, insomma, d'accordo con questo nucleo repubblicano che aveva queste brigate, che era la sua lotta collegata a queste brigate massime. E fino a quando sono stato a Milano si lavorava con questi compagni anarchici, no? E quindi mi ricordo benissimo due. Ci sono un certo Ugo Pierantonio, che ha fatto anche degli anni di... è stato condannato nel Tribunale Speciale, ha fatto diversi anni di prigione. Poi è venuto fuori perché era... l'abbiamo fatto tirare fuori noi, perché attraverso mia zia che lavorava all'ospedale psichiatra, che faceva un dottore, un medico psichiatra, che ha testimoniato una serie di infermità mentale, sai, così insomma. Però ha fatto 2 o 3 anni di galera, credo. Poi si è fatto vestito da venire fuori con questa scura semifermità mentale, eccetera. E non ricordo, proprio Piero Antonio. Cioè. Poi c'è che era di Cesena lui, lavorava qui a Milano, era un elettricista, lavorava a Termio Mario, che era una grande azienda elettrotermica. No? E poi c'era questo Angelini, che era di Cesenati, proprio come origine, e faceva il muratore. No? Eravamo collegati con la, sia con la Tecnomagio, no, che si organizzava lì nel...
Scusa, le Mazzini non c'erano solamente repubblicani?
Sì, beh, noi, attraverso di noi, noi non eravamo repubblicani, cioè, avevamo diritto per poter lavorare meglio, perché se, quando siamo a lavorare qui tra di noi, non è sempre una cosa limitata, se invece abbiamo un'organizzazione dietro, insomma, abbiamo sui tempi poi, dobbiamo organizzarsi, perché altrimenti... per uscire dal regolamento e dare maggiore incisività alla nostra attività antifascista, bisogna collegarci. Poi i repubblicani non hanno mai avuto, anzi erano troppo aperti verso le modalità sia anarchiche sia anarchiche rivoluzionarie. Ecco, poi io non bello ho fatto veramente un lavoro sindacalista rivoluzionario. Cioè abbiamo boicottato perché c'erano i sindacati fascisti. Abbiamo boicottato, li abbiamo svuotati proprio come mordente, come contenuto di attività delle masse, anche se c'era la massa degli operai e degli infermieri, c'era anche la massa tutto sarà stato un migliaio di personale, era un bel complesso. E poi era collegato con gli ospedali di Parabiago, di Afori. No? E poi c'erano gli uffici centrali di Milano, poi c'erano le scuole, allora la provincia di Milano aveva la maternità, aveva diversi istituti, aveva la maternità, un gruppo di istituti, no? Consorzio tubercolare, ma un gruppo di istituti. Quindi c'erano migliaia di lavoratori. E noi si cercava dalla realtà di Mondello di collegare tutta la realtà della provincia, no? E sia durante il fascismo abbiamo fatto delle attività, che poi eravamo collegati attraverso, ottenendo questa fiducia dalla massa operaria, più accesi così, insomma, si prestavano anche l'attività politica, ancora i gruppi politici che avevano veramente attività politica, stampavano manifestini, si andava per i paesi a diffonderli, no? Eravamo collegati c'erano gli stabilimenti della Montecatini, della Varedo, dei grossi stabilimenti, anche dei grossi complessi industriali, c'era Svia Viscosa, c'erano gli stabilimenti.
Ma come organizzazione
sindacalista?
Autonoma o all'interno dei sindacati fascisti?
No, no, i sindacati fascisti abbiamo impedito che la massa aderisse ai sindacati, ed è questo che poi c'è. A un certo punto ci ha scoperto. E noi da dover a Milano abbiamo avuto la fortuna che non ci hanno trovato più. No? Noi a Milano eravamo conosciuti dalla polizia, così, la polizia politica e via. Andando a vivere alle Indiate non ci hanno trovato più. Infatti quando ci hanno arrestato poi, no? Ci sono arrestato un'altra volta, e si è andata bene, allora si è avuto una fortuna.
Questo caso è qualcosa.
Perché facevamo di tutto, ma non stampavamo l'avanti. Ci avevano accusato di stampare l'avanti di tipografia. sono portato a San Vittore, eccetera. E sono detto, ah, finalmente io abbiamo trovato, 2 anni che cerchiamo. E mentre si interrogavano noi, interrogavano altri interrogatori nelle altre celle di San Vittore, e sparavano a San Vittore, c'è stato l'allarme, c'è avuto degli aerei, e sparavano noi a San Vittore, che noi lì con i commissioni dicevamo, beh, ma credono che siano degli uccelli, perché sparano così come se fosse colpi di fucile, no? Quelli erano le fortezze volanti con noi. Era un drone, ma non sparano mica contro gli europei, sparano contro i prigionieri. Perché tentano di scappare, della confusione, tentano di scappare, sparavano contro i prigionieri che tentavano di scappare. E dopo è stato fuori, purtroppo è stato fuori il vero colpevole di quelli che stampavano veramente l'avanti, quelli che portavano il piombo da una parte all'altra, il piombo non si lavava col piombo, di quello
sì.
Io ho fatto il compositore a mano, proprio alla volta in bello. Penso che da giorno ho composto un libro intero, il libro dell'infermiere, no? 1400 pagine, tutto intero, ho composto a mano, perché ora non c'erano neanche le notai, c'erano soltanto i quotidiani e le case editrici. Le altre tipografie commerciali, così, non c'era, la mandata c'era la tipografia che stampava tutti i stampati dell'amministrazione provinciale, dove lavoravo io in Europa, no? Ma non c'erano le notai. La prima azienda dei notai l'hanno messa nel 1946 lì in via Moscova, che dopo la guerra sono andato ad abitare via San Marco, e c'era una ditta di notai che faceva tutte le composizioni dei notai perché si sentiva il bisogno, insomma, perché le tipografie non avevano, non c'erano problemi, erano i notai, questo ponevo tutto a mano. Io questo libro a mano, c'era il cliché, no? Perché era un libro c'era il libro del Cerriero, era illustrato, c'era il cliché con tutte le parti del corpo, tutto secondo l'argomento che trattavano. Tutto il corpo 10, le note il corpo 8, le didascalie il corpo 6, proprio i caratteri. Adesso ho perso il filo. No?
Stai dicendo sul.
Sì, che
si svuotamento dei sindacati fascisti.
Sì, ecco, appunto, si faceva una propaganda con gli operai così, di svalutazione di questi sindacati fascisti. E si cercava di promuovere invece delle rivendicazioni all'infuori dei sindacati fascisti. E poi i sindacati fascisti cercavano di farseli suoi, insomma, per non perdere la base, però che spingeva che erano per i fuori dei sindacati fascisti, no? Però a un certo punto mi ricordo che c'era a Milano l'ospedale di Mombello faceva parte dell'amministrazione provinciale, c'erano altri ospedali psichiatrici a Parabiago e ad Apoli, poi c'erano molte istituzioni, perché la maternità in fase, era una situazione molto diffusa, l'amministrazione provinciale. E c'erano degli uffici centrali che pubblicavano un giornale, no? Le camicie nere dell'amministrazione provinciale. C'erano delle denunce, a un certo punto c'erano delle denunce, cosa succede a Mombello? Ci sono dei comizi dove si incita il personale alla ribellione, si mettono delle rivendicazioni antisociali, antipatriottiche, eccetera, tutte queste cose. No? È ora di dare una ripulita a questi angolini oscuri, eccetera. No? Difatti dopo una settimana o due sono venuti a cercarci, la volta che siamo scappati. No? Sono scappati e siamo stati aiutati dai nostri amici, che noi attraverso l'attività sindacale poi più accedi aderivano anche l'attività, non so se tu sei c'è l'attività come ce l'ho detto adesso.
No, sì.
Della massa più accesa che ci seguiva, c'erano quelli che ci stavano anche la propaganda politica, no? Si stampavano i manifestini, si andavano a portarli in giro di sera nei paesi vicini, eccetera. Nelle fabbriche vicine c'era le grosse fabbriche intorno.
Ecco, ma com'è il clima operaio di quegli anni?
Beh, se io parlo degli anni 43-44, ma è tutto il clima, non solo operaio, ma tutto il clima popolare, era favorevole all'arrovesciamento del fascismo. Ti faccio un caso. Un'esperienza proprio personale, mi hanno arrestato nel 41 per quella canzone della Rima Arlen, no?
Perché cantavi?
Cantavo la Rima Arlen, ma la parodia, insomma, cambiavo le parole, la musica era quella, ma fatta molto bene, tanto quando siamo arrestati la cantavano tipo i poliziotti, era tanto indovinata. Beh, comunque, mi hanno arrestato nel 41, e io mi ricordo nel 41, quando sono stato in galera, ero in rotta con tutti, litigavo con tutti. Io lavoravo nella tipografia lì qua a Porta Monforte, via Carlo Como, una grossa tipografia, antica, a due piani, c'erano le macchine, tre piani, c'era il sottopiano, dove c'erano le macchine da stampa, c'era il pian terreno, dove c'era la composizione, poi c'era il piano superiore, c'era la regatoria, una tipografia molto grossa. Litigavo con tutti gli operai perché era contro l'usuria, era contro la guerra. Contro...
Quindi fino al 41 gli operai
erano fascisti. Nessuno pensa, nessuno era una grossa tipografia, tutti conoscevano quello che diceva, nessuno mi ha mai denunciato. Guarda, questa però è una cosa che va bene,
c'è
la classe.
Sì, questo
è
vero. Sono venuto dopo delle denunce, ma non dall'interno della mia tipografia. Litigavo con i miei amici che andavo ora sul premilitare, no? Sul premilitare, insomma, facevo propaganda anche lì, litigavo con i miei amici, giocavamo insieme, facevamo del casino insieme apposta per far dispetto ai comandanti della milizia che facevano istruzione, no? Cioè, loro ci stavano, su questi scherzi ci stavano, cioè, creare disordini, insomma, no? Creare non solo, ma poi quando perché si faceva istruzione nelle scuole, quando c'era del tempo si stava nei cortili, si faceva sfilate così, avanti, indietro, patenti, riposo, tutte quelle tatarano, tutte quelle cose lì. Quando pioveva, che per lungo tempo, si ritiravano nelle aule, lì c'era il comandante della milizia che si faceva la lezione. E io mi ricordo che lo disturbavano più quello, ma disturbavano un volo corretto. Cioè, corretto e anche ineccepibile, perché io non facevo antifascista. Prendevo spunto da quello che diceva per metterlo in contraddizione. No? Cioè, lui diceva la disciplina, eccetera, puntava sempre, batteva sempre su queste cose. La prima cosa che ci vuole è la disciplina, bisogna essere pronti, eccetera, a rispondere e via, no? Perché con la disciplina si vince tutto e tutta questa retorica del tempo, no? Poi allora dice, ma guardi che Garibaldi ha fatto l'Italia con un pugno di escarcerati, questa non è che la divisa, noi che portiamo la divisa col FES, c'era il nastro azzurro, c'era il modellone che doveva essere, tutta una cosa complicatissima, ma no, niente, sono degli straccioni. I mille di Garibaldi erano degli straccioni, erano... e poi guarda che lo stesso Mussolini, guarda che era, non era per la disciplina, era un attimo di paese, ha combattuto contro la Germania perché la Germania era l'esercito. E poi guarda che Garibaldi ha vinto con un po' di straccioni, ha vinto gli eserciti più organizzati di quell'epoca, ha vinto i Borboni, ha vinto tutto quello. Mi ricordo una volta c'era una sfilata, c'era un soldierata che era venuto qui a Milano, passò di rivista, si è fermato dove c'ero io, ha detto, ecco vedi, quello lì è uno di quelli che fa parte degli angolini oscuri da ripulire. Ma li ripuliremo tutti, li parlavano negli occhi, no, io li faccio, sono attenti però. E poi quando si faceva istruzioni, nel cortile invece, quando lui diceva attenti facevo riposo, tutti gli altri con me riposo, poi a destra ci andava a sinistra, faceva sempre questa... E poi dopo quando sono stato arrestato, mi ricordo che è andato a casa, come era della milizia, è andato a casa da mia mamma, ci ha detto guarda che suo figlio non viene sabato all'istruzione.
Per l'arresto per
la... Per
è bellissima.
Sì, ci ha contato lo strofo.
Ma ci sei ancora?
Sì, ce l'ho ancora, ce l'ho qui.
Veramente bello.
No, dunque, stavo dicendo, che è venuto a casa da mia mamma e mi avevano arrestato, no? Io mi sono fatto tutti insieme, mi hanno arrestato.
Chi ti ha arrestato?
La squadra politica. C'era proprio come lo chiamavano, l'Ovra.
L'Ovra.
E c'era una guerra feroce tra l'Ovra e la polizia. Ce ne siamo accorti dopo. Quando l'Ovra ci ha consegnato la polizia, abbiamo visto proprio che c'era tra di loro tanto è vero che quando ci hanno messo in galera si è accompagnato in galera con dell'ovra, ci ha detto, ci ha raccomandato quello della polizia, mi raccomando che solo ti dici uno di un raggio, l'altro di un altro, c'era la divisione di raggio, ma noi dovevamo essere al sesto raggio, comunque uno il primo piano e l'altro terzo piano, completamente lì, non devono vedersi, e invece siamo la cinciata insieme. Fate per dire, proprio non c'era una guerra.
Il sesto raggio era quello dei politici.
Sì.
Ecco, chi c'era a San Vittore?
Beh, a San Vittore, come, ecco, ti dicevo la mia esperienza. Questo comandante della milizia che ci diceva mia mamma, se non vieni alla prossima elezione di premilitare, sabato prossimo lo faccio arrestare. Che mia mamma diceva, non c'è bisogno perché l'hanno già arrestato, non è morto. Ma cosa mi dice? Sì, cosa vuole? Fanno queste reparte, così fare, fanno queste reparte, non so, hanno portato via della gente, hanno portato via che lui scemi, ma spero perché riescono a mettere in chiaro che non c'entra niente, sono fatto.
Sì, immagino.
Comunque voglio per dire, mi hanno arrestato dunque nel 41, prima di loro sono tornato alla fine del 42, ho fatto 6 mesi di San Vittorio, poi mi hanno mandato 5 anni di confino, mi hanno dato la divisione Tremiti, poi c'è stato l'amnistia del ventennale, mi hanno amnistiato.
Fortuna, e quindi non sei partito per il confino?
No, sono fatto in tempo ad andare a Tremiti.
Ah.
Quando sono venuto a casa alla fine del 42, tutti mi cercavano, i vicini di casa, gente che prima si voltava dall'altra parte, oh, piacere, senti, se dovevo fare qualche cosa ce lo dici, ma poi i miei amici che criticavano, che facevano delle litigate, ex compagni di lavoro, dici quello che dobbiamo fare, come dobbiamo comportarci, eccetera, no? Una cosa proprio, c'era completamente un rovesciamento, un altro mondo. Sono andato in casa della primavera estate del 41, sono uscito in dicembre del 42, alla fine dell'anno del 42.
Tremiti comprese.
Sì. Sì. Non ho fatto 5 anni,
cioè,
ho fatto l'amnistia.
quindi diciamo
che era un mondo completamente diverso, tutto era cambiato, i miei amici proprio che ci giocavano insieme, si litigavano insieme per queste questioni di Mussolini, della guerra eccetera, addirittura con me, e se erano messi con me a fare propaganda, ci passavo io i manifestini, tutte queste cose.
Il 42 era già molto forte il movimento antifascista Milano.
Bene, nel 42 quando siamo tornati abbiamo potuto lavorare.
Bene, cioè si era organizzato.
Avevo cominciato a lavorare proprio bene, insomma, no? E lavoravo appunto con questi due anarchici che ti ho detto.
Hai detto i nomi?
Sì. Già sì. Passati in archivio.
Sì, e poi lavoravo con questi amici repubblicani, no? Di mio papà. E si faceva questa propaganda così a base di manifestini. Cominciava quello che era una fresca un po' sotto le foglie, insomma, sotto le frasche. Mi ricordo che c'era un gerarca fascista, un certo Ugo Nanni, che era un personaggio autolocale, era un uomo di cultura anche, era un professore, aveva molti titoli, molti meriti, così, tutto culturale, ma era anche è stato ambasciatore in Francia, eccetera, no? Ha avuto tutta una sua storia. E qui a Milano avevo organizzato una specie di collegamento tra gli ambienti militari, gli ambienti industriali, gli ambienti operai, ci ha cercato noi, perché appunto se fosse stato con noi avendo saputo che eravamo dei sindacalisti così, no? Eccetera, no? Partiti clandestini, no? Che non ha garantito la sua lealtà, insomma, no? Comunque noi nelle riunioni con noi si andava sempre come anonimi, senza mai dire il nome, quando si parlava che si interveniva si pseudonimi, no? Però ecco, ci si riuniva lì in passaggio centrale numero 2, di fronte al Duomo. c'è un passaggio che va in via Orefici, dove c'è l'edicola dell'Augusta.
Esatto, stavo dicendo dove c'è l'edicola dell'Augusta.
Che bandiero che c'è ancora.
Sì.
Al numero 2 c'era questo, era un gabinetto di un naturista, allora un certo dottor Ferrari, che era un naturista, che coltivava questa scienza naturista. Era un po' un anticipatore degli erbi, si vede, che poi poi è morto in campo di concentramento in Germania. Ci si riuniva lì e lui diceva ci deve venire ora X e dobbiamo essere, c'erano gli industriali, c'erano anche i militari, c'erano gente proprio per questo collegamento, c'erano i fascisti, che questo Buonanni, come ti dicevo, è una personalità fascista, no? Che poi si metteva, erano collegati con Genova e con Torino, dove c'erano altrettanti collegamenti, che secondo lui, insomma, bisognava arrivare a un punto che c'era, doveva avvenire questo pronunciamento, insomma.
Questo nel 42?
Nel 42, dunque aspetta, nel 42, ma nel 42 sono uscito alla fine dell'anno. Nel 43.
All'inizio
del 43.
Prima della crisi, sì.
Prima del 25 luglio, quindi.
Che dopo il 25 luglio, questo sacramento di Lugano, ci hanno preceduto di 10 minuti. E c'era questo lavoro, no? Ma più che altro però si lavorava, a quell'epoca si lavorava sulla base. Io mio papà lavoravo sulla base dell'agitazione sindacale, e si trovava rispondenza, si trovava solidarietà attraverso queste rivendicazioni. Fino all'agosto del 43 a Milano si lavorava così, insomma, no? Dopo il 43 che siamo buttato il liceo, che ho perso abitavo a Porta Vittoria, qui faccio i sindacati, no? La casa è crollata completamente, sono crollati anche i posti dove io non quasi lavoravo. Lui lavorava in via Sant'Uffe, in una casa editrice Corbaccio, ricordo.
Corbaccio.
Lavorava lì, lui faceva lo stampatore, lavorava nella casa editrice Corbaccio. Mentre io lavoravo lì a via Savona, via Porta Genova.
Scende vicino alle stazioni? Vicino alle stazioni, quindi può bardare.
Neanche farlo apposta, insomma. Comunque, ho guardato la casa, ho guardato il posto, distrutto la tipografia dove lavorava, completamente distrutto nel mio Sant'Uffelli, l'edificio Corbaccio nel 43. E anche dove lavoro io, per una tipografia commerciale, io lavoravo per la cassa di risparmio, lavoravo un po' per tutte queste ditte qui, no? E è stato distrutto anche con la tipografia di mio Savona.
E quindi?
E quindi senza casa, senza lavoro, così, c'era mia zia che lavorava nell'ospedale psichiatrico di Gombello. E ci ha chiamati, faceva l'infermiera anche una contessa di Olimpiati. Quindi ci ha chiamato lì da questa contessa, che ci ha liberato una scala, con questo fuori cavalli, ci ha messo in morte nel cuore. Ma era un bel locale, no? C'era un dottore che ci ha garantito qui, era tutto, tutto stato tranquillo.
Volevo chiedere due cose.
Sì.
Uno, se...
Io però ti ho fatto sprecare con delle chiacchiere inutili, ti ho fatto sprecare.
Se a livello di clandestinità sindacale si risentiva delle vecchie divisioni, tra sindacalisti rivoluzionari,
no, perché c'era una bassa non politica.
Aspetta, devo chiedere un'altra cosa, se poi oltre alla propaganda ci sono state anche le iniziative aperte, a campo aperto a livello sindacale.
Certo. Senz'altro, ha dovuto riunirsi il ministero con una rivendicazione che è partita da Mambello, ha coinvolto tutta l'amministrazione provinciale con tutti gli istituti che aveva adesso l'amministrazione provinciale ridotta all'omicino, ma allora avevo un'estensione enorme di istituti, no? Migliaia di lavoratori. E noi siamo riusciti a collegare delle rivendicazioni che erano profondamente sentite dalla massa lavoratrice di quell'epoca, sia gli infermieri, gli operai, gli impiegati, eccetera, no? Che ha coinvolto tutta l'amministrazione provinciale. A un certo punto siamo arrivati proprio alle strette, li abbiamo messo di fronte ai sindacati fascisti, o che arriviamo allo sciopero, o insomma, facciamo lo sciopero, arrestateci tutti, insomma, perché non si può continuare così, insomma, una cosa di questo tipo, no? Che i sindacati fascisti cercavano, facevano un po' il doppio gioco, da una parte cercavano di non perdere la massa, no? Uh-huh. Dall'altra naturalmente avevano il loro scopo, insomma, tenerci legati a la logica della guerra, la logica del fascismo. No, c'è tutte delle agitazioni che non sono arrivati perché non si poteva neanche arrivare, avevano minacciato se si arrivava perché voleva dire suicidarsi, insomma. Però eravamo praticamente, insomma, Mombello era...
Ma su quali rivendicazioni?
Io sono di tipo salariale, di tipo, così si dice, normativo anche, no? Anzi, sono state anche le prime rivendicazioni anche per una miglior assistenza agli ammalati, che era un macello.
Immagino.
Io lavoravo in tipografia, no? E in tipografia veniva qualche ammalato che veniva lì a lavorare con noi, però insomma, quando mi capitava di andare negli ammalati, nelle reparti a trovare magari i miei amici che si lavoravano insieme così per propaganda clandestina eccetera, vedevo un ambiente che era veramente assurdo. Era peggio che la galera, insomma, la galera, il manicomio, la galera era un paradiso confronto.
Ecco.
Io mi dicevo sempre, meno male che sono stato in galera, che non mi sono messo il manicomio. Si diventa matto veramente. Io mi sembrava di diventare matto quando stavo lì una mezz'oretta così a parlare con qualcuno.
E sull'altra cosa, cioè se c'erano divisioni?
No, perché si lavorava con una massa non politica, non politicizzata. E lì una massa verde, un terreno vergine. Lì era un po' quello che era la fortuna del nostro lavoro politico-sindacale. Era che era una massa vergine, non aveva pregiudizi politici. Si mettevano queste rivendicazioni, si metteva d'accordo, si passava la parola, eccetera, si passavano questi manifestini, si usciva tante volte la sera a portare i manifestini antifascisti ancora per tutto nei paesi in giro, eccetera. Ma non c'erano queste, no? Perlomeno nell'ambiente lì di Mombello. Beh, a Milano la cosa era diversa, però c'era questa, specialmente nel 43, c'era questo avvenimento alle porte, si sentiva nel sangue che la cosa doveva crollare da un momento all'altro, insomma. Sì. Erano stati bei momenti perché eravamo convinti di una palingenesi, di un rinnovamento, cade il fascismo, cade tutto, cade la monarchia, cade la chiesa, cade tutto, cade il capitalismo, quindi abbiamo le armi, il popolo farà la sua società che vuole fare, eccetera. Anzi, c'è qui un manifesto dei sindacalisti rivoluzionari, come dovrebbe essere organizzata la società attraverso l'organizzazione sindacalista rivoluzionaria, no? La gestione della società affidata ai comitati dei lavoratori attraverso l'organizzazione sindacale, attraverso l'associazione sindacale.
Il 43,
sì. Quindi una massa completamente, dopo che siamo andati fuori, dopo il 43, dopo i bombardamenti di Milano, che c'è stata una settimana infernale dal 7 di agosto al 16 di agosto del 43, dove Milano è stata quasi distrutta. Abbiamo avuto appunto sia gli officini dove lavoravamo, sia la casa. Ecco, dopo quando sono andati fuori abbiamo lavorato in un ambiente completamente diverso, perché siamo andati a lavorare siamo trovati in mezzo alla massa, prima di tutto. Prima di tutto prima si lavorava bene, tipo come fa a lavorare nella casetta di Corbaccio, lì, ma era... Perché i festini li diffondevano anche lì, fra l'altro, quando ci hanno preso lì... Invece siamo trovati proprio in mezzo a lavorare proprio con la massa, una massa enorme di lavoratori, insomma, no? Che era interessata a problemi di vita, ai problemi che allora la vita era difficile, mancava tutto, mancava da mangiare, mancava tutto, insomma, era una cosa, anche in campagna che era migliore che a Milano, perché in campagna almeno avevano
l'orticello,
eccetera, però era una vita difficile, insomma, una vita difficile, la paga la miseria, c'erano i sistemi di lavoro ancora, insomma, antidiluviani e via, insomma, no?
Ma comunque non c'erano strutture sindacali parallele gestite ad esempio dai comunisti?
No. Dove abbiamo andato noi, no, un bello in provincia, no. E abbiamo sempre raccomandato di non accettare lavori all'interno dell'attività sindacale e non mettere i partiti. Questo anche subito dopo la guerra abbiamo avuto questa logica, no? Che allora si facevano le elezioni con le liste dei partiti, invece noi abbiamo subito fatto le elezioni senza liste di partiti. Adesso noi avevamo proprio i consigli dei reparti, c'erano le officine, perché non bello, c'era tutto un quartiere industriale, non c'era la tipografia, ma c'era tutto, c'era quelli idraulici, c'erano gli elettricisti, c'erano un po' tutti, no? Per la manutenzione dell'ospedale, eccetera. Abbiamo sempre cercato di escludere l'intromissione politica in quello che era la lotta sindacale. La lotta sindacale deve essere centrata sulle rivendicazioni e sulla lotta diretta contro il padrone, che per tempo era l'abitazione provinciale.
Adesso parliamo un po' di anarchici, i tuoi ricordi anche sugli altri anarchici.
Sì, come dicevo prima, questi due anarchici l'ho già letto, devo ripeterlo.
No, ma per esempio c'erano a Milano, o comunque qua...
Questo l'ho scoperto dopo.
Ah, ecco, era questo che volevo sapere, sì.
Ecco, dopo la sequenza ho portato. Ecco, se potete recuperare, io li ho dati via tutti, questo qui è l'unico, uno dei pochi che mi è rimasto. No? Il libertario che si stampava a Milano, no?
Se noi qualche copia dovremmo averla.
Sì, tutti gli anni, dal 25 aprile, 1 maggio, così, si raccoglievano testimonianze, eccetera, sulla lotta antifascista. Sono tutti gli anni 46, 47, 48, eccetera, no? Avevo tutta la raccolta, perché si collaborava, era un settimanale, si collaborava e mandavo sempre le relazioni sindacali.
Sì.
Avevo tutta la raccolta, poi c'è stato un gruppo di compagni lì, del Leon Cavallo, ma parlo di 15 anni fa, che mi hanno detto se ho per caso la raccolta dei libertari, ho detto sì, erano interessati, glielo ho dati. Non glielo ho dati, non è che me li hanno rubati, glielo ho dati io, tanto mi sembrava.
Ah, perché già qua dice
mi sembrava inutile per tenere questa carta straccia, quello che c'è, glielo ho dati, glielo ho dati. Se non interessa, è meglio, vero? Se qualcuno interessa. Questo qui nelle combinazioni l'ho trovato, in mezzo ai vecchi documenti, ho trovato questo qui. Qui c'è, è del marzo 1946, 6 marzo 1946. È un diario di Pietro Bruzzi, che fu fucilato due mesi prima.
C'è la tomba al museo.
Ecco, infatti è stato fucilato in un paese qui fuori Milano due mesi prima dell'insurrezione. E sono rimasti, c'è rimasto un suo diario, così, con quei ricordi. Ecco, poi qui dietro c'è una combinazione, c'è una relazione che ci ho fatto. Dove c'è un accenno anche all'attività precedente durante il fascismo, che si era fatta durante la vita clandestina, insomma, durante il periodo clandestino.
Ma come organizzazione sindacale eravate anche un'organizzazione militare?
No, c'era l'organizzazione che era gli esponenti lì dei consigli di reparto, c'erano i consigli c'era il consiglio che era fatto dei rappresentanti di reparto e di officina. E poi c'era la commissione interna che doveva rispondere alla controparte. No? Questo dopo, prima...
Fosse meno organizzato.
Sì. Prima invece ci si metteva d'accordo, quando i sindacati fascisti facevano le assemblee, si andava tutti in massa e poi si prendeva la parola durante l'assemblea. No?
Sì.
Adesso è difficile ricreare quello che è stato questa storia qui. Comunque sulla base di queste rivendicazioni poi si sviluppava tutta un'atmosfera tutto particolare di battaglia, di rivendicazione.
E quindi voi facevate l'otto operaio già in
quegli anni? L'otto operaio. Poi con gli elementi della stessa massa operaia più sensibile, insomma, alla situazione politica, si faceva propaganda politica
antifascista.
Sì, sì.
Ecco, ma quando tu parli di brigate mazziniane, loro erano armati però.
Sì, sì, le brigate mazziniane, sì, però ecco, vi ho detto prima che quando sono voluto arrestarmi, che sono scappato, sono rimasto in attesa di andare alle brigate mazziniane. Mm-hmm. Invece poi è venuto il 25 aprile
e quindi sì, sì, è bene.
Non ho fatto il tempo.
Però loro hanno fatto azione armata.
Sì, 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 hanno azione armata. A Milano e in provincia di Milano, forse quello perché poi in altri posti non lo so.
Però tu mi stai dicendo che proprio tu, essendo qui in zona, non conoscevi le Bruzzi Malatesta?
No.
Quindi non erano
evidenti? No, dopo, attraverso. Però poi dopo la guerra noi eravamo aderenti al Partito Repubblicano, anzi questi manifestini sono firmati sindacalisti rivoluzionari aderenti al Partito Repubblicano.
Sappiamo la rivoluzione, quindi voi la consideravate addirittura una rivoluzione?
Sì, questo naturalmente questo è stato fatto prima del 25 aprile, è stato fatto forse nel 45 questo è stato fatto, si sentiva che era alle porte, insomma, no? E dopo poi sono venuti a cercare che siamo scappati, eccetera. Prima è stato così. Però è stato un mese o due prima del 25 aprile.
Sì.
Questo qui invece porta la data del luglio 45, quindi dopo eravamo ancora aderenti al Partito Repubblicano, dopo noi siamo usciti, alla fine del 45 siamo usciti dal Partito Repubblicano e siamo entrati nei gruppi anarchici, diciamo, che c'erano.
Sì. Nella Federazione Antitalia sarà stata.
Sì, sì. Cioè, c'era una bella...
una massa di gente a quell'epoca, sì.
C'erano diverse sedi. Ah, questo è il manifestino che ti dicevo, ho fatto una fotocopia perché ho fatto questa copia qui,
sì, sì,
non sono mai stato un archivista, adesso mi dispiace.
E appunto che non trovi più questa roba invece.
Dell'ottobre 43.
Uh-huh.
Subito dopo il settembre 43.
Perfetto, sì, sì, sì.
Mi chiamo di più dei capelli.
E comunque parlavate esplicitamente di Unione Sindacale Italiana, cioè vi rifacevate a quell'esperienza.
Sì, certo. Si collegava con l'esperienza.
E gli operai se la ricordavano l'Unione Sindacale?
Ah, no.
Non si è già non...
No,
ecco,
no. Ecco, c'è stato, io mi ricordo, subito dopo il 25 aprile è venuto fuori a Lombello i dirigenti della Camera del Lavoro di Milano, c'era un certo Mariani che era stato un socialista di primo piano prima del fascismo, eccetera, no? Che quando ho parlato mio papà ha detto mi ricordo di Moroni, dell'Unione Sindacale, eccetera, eccetera. Però erano
questi personaggi che se lo ricordavano, cioè quelli che l'avevano vissuto.
Poi il terreno verde su cui si lavorava, come dicevo prima,
completamente. Ecco, ma ti ho fatto prima una domanda che ti rifaccio. Quando sei andato a San Vittore, prima e seconda volta, chi c'era nel raggio dei politici?
Beh, guarda, ce n'era un po' di tutto, eh. Beh, io sono stato in cella insieme a un comunista, proprio un certo Maffessone, che ha passato tutta la gioventù in carcere, ha cominciato ad andare in carcere dopo gli anni 20.
Carcere
con Filippo, che poi non andava ancora in carcere, insomma, ero trovato San Vittore, che era un comunista convinto, entusiasta, e si litigava di giorno. Giorno e notte, anche di notte si ritirava, venivano a bussare alla porta, si continuava. E c'era più che altro, dunque, c'era gente strana, c'era uno che poverino, insomma, aveva fondato tutto un movimento stranissimo, insomma, no? Certo Romeo, lì, anche a San Vittore, faceva propaganda. Era un po' un mistico così, insomma, no? Diceva che doveva venire qualche
salvatore di tipo politico,
sì, salvatore di tipo politico, che era poi lui. Però è un seguito, perché insieme a lui era il dirigente di questa organizzazione, c'era un gruppo di... Ma dopo poi penso che si siano poi finiti in altre organizzazioni, quelle che hanno continuato l'ostilità alla fascismo. Poi c'erano gente di... Beh, in cella, per esempio, perché con noi ci mettevano la nonaria. Avevo un industriale di Torino, che perché avevo commerciato dei vagoni di olio di ricino, non lo so, che a quel tempo, quella lunaia era...
Andava forte.
Sì, sì.
Così è
stato.
Sì, però... poi, dopo quello lì, avevo avuto uno spazzino, poverino, uno spazzino del comune di Milano, no? Che era in casa di sbaglio, poverino, perché lui lavorava lì in via Francesco Forza, dove il comune di Milano aveva la sua sede a quei tempi, no? Aveva un po' di uffici. E lui, il portiere, aveva un suo capuzzino dove metteva la scopa e così. E un giorno hanno rubato delle tessere lunarie del comune di Milano. E poi i soldi li hanno trovati nel suo gabusino. Dentro lui, poi è stato dentro, poi era già dentro prima che andassi dentro io. Più di 6 mesi è stato dentro, perché un giorno l'ha chiamato lì il commissario, ma cosa si fa qui, lei non c'entra niente, se ne va a casa. Pensavi che poverino era solo lui che lavorava, aveva la moglie e una figlia che studiava, ha dovuto far mettere gli studi alla figlia, la moglie disperata che veniva a trovarla. Quando io trovavo una sua nota a settimana, veniva a piangere, e lui dopo veniva a iniziare a piangere. Cioè, non so se rompermi la testa, c'era una branda di ferro, no? C'era una branda di ferro, c'era lui tre. Uno poteva dormire sulla branda di ferro, col pagliericcio sotto, no? Gli altri solo sul pagliericcio, che era pieno di cimici, di pidocchi, più che altro erano così dei pidocchi, perché fermavano dentro nella pelle.
Ma quindi non c'erano grosse rappresentanze politiche, diciamo?
Per quello che ho stato io, no. Forse anche se c'erano...
Comunque non era apparente. Non erano fortemente strutturate, perché c'erano i comunisti.
Anche era un comunista proprio organizzato, che poi ci siamo ritrovati fuori, ho lavorato insieme a lui, pur di avere un collegamento con lui, di lavorare insieme. No? Che poi stampavano... Io stampavo, mi ero fatto tutta un'organizzazione mia particolare, che c'era un mio amico che era rimasto solo in casa, perché papà era andato a lavorare, avevo trasferito, lavorare in una grossa ditta che si era trasferita non so dove, in un'altra città, insomma. E anche lui aveva dovuto andare ad abitare quella città dove c'era la ditta, gli ha trovato la casa, l'ha finito e tutto, no? E la mamma che era insieme al mio marito, e lui è rimasto in casa da solo, già lavorava con me, già da prima, no? Eravamo già amici. Poi dopo, quando mi sono trovato fuori con questo professore, che è quanto comunista che ho conosciuto lì in carcere, che abbiamo lavorato insieme, a un certo punto questo qui ha dovuto scappare perché sono andato per arrestarlo, è riuscito a scappare, l'avevo nascosto in casa di questo mio amico che stava lì via Bergamo, proprio quando via Bergamo. L'avevo nascosto lì. E ci siamo organizzati addirittura, perché prima li stampavo per conto mio, perché io dove lavoravo gli operai devono fuori mangiare a mezzogiorno, io stavo dentro in...
E questi sono tuoi comunque?
Sì, tutto lavoro. No. Dunque... Molte cose le facevo io anche attraverso l'organizzazione comune, perché lui lavorava una cellula, no? Nel 43, questo professore aveva la sua organizzazione comunista, faceva parte di una cellula, ogni cellula era in 5, e uno solo di 5 doveva comunicare con un'altra cellula, no? E comunicava lui con altre cellule. E, però molti manifesti così li facevo io e li aiutavano anche loro. Sì. Però erano, quello che facevo io erano cose così di ribellione proprio genuina. Mi ricordo quello che ho fatto colpo, si vede che avevo proprio la colpo d'occhio del pubblicitario, non so. Mi ricordo erano striscette così rettangolari, no? Con tre parole di un certo rilievo, no? Credere, obbedire, combattere. Che era la forma del fascismo, no? Credere, obbedire, combattere. Sotto credere più il piccolo. Credere più il piccolo. Che cosa? Punto interrogativo. Poi, obbedire è il piccolo. A chi? Combattere il piccolo. Perché? Perché tutte queste stragi, tutte queste rovine italiane, il tempo di porre un termine, eccetera, eccetera, no? Quindi mi ricordo che io e questo professore e altri per restare il primo giorno di domenica, quando c'era proprio, per una volta abbiamo fatto il corso a Venezia addirittura, tutto
il primo domenica.
Sì, fermando la gente, dopo eravamo nel 43 però, eh.
Sì,
ma no, la gente poi ci inseguiva per chiederci altri volantini, in via degli altri. Uh-huh. Poi, uh-huh. Prenda, c'è gente che andava a spasso, poi sai, c'era la guardia tutto, il bombardamento, però la gente di domenica andava a spasso, poi mi ricordo c'era la strada, c'erano le strade piene di gente, a che ora insomma, uh-huh. Che passeggiamo, prenda. Ma piacevano questi manifesti, mi ricordo che una volta siamo. Eravamo in Corso Buenos Aires, così una via centrale invece, no? E poi dopo uno scantonato, sempre con questi manifestini, prendono così, vedete, poi al primo momento prima che era propaganda fascista, poi si vedeva. Mi ricordo che avevo scantonato in una vietta laterale e c'è qualcuno dietro uno in bicicletta. Fermatevi! Tranquilli, eravamo lì, sono accorto, eravamo solo io e questo mafessone qui, questo comunista c'è, no? È impassibile come se niente fosse, perché dopo aver scantonato si camminava tranquillamente senza correre. Voi siete quelli che distribuivate i manifestini lì in Corso Buenos Aires? Noi ci sta sognando, ci sogniamo le mani, tutti i manifestini, di che cosa? Pubblicità?
Manifestini, vergogna, c'è la guerra, i soldati muoiono,
queste cose, no? Poi ma guarda che lei si sbaglia, si pensa, guarda che non lo siamo noi. Come se il mio amico era esatto aperto. Eccoli qui, adesso venite con me, qui c'era una sede fascista vicino. Come se il mio amico si era avuto un'ispirazione, si è fatto un passo indietro e mi ha messo la mano dei pantaloni, dice, guardi, se ci tiene la sua pelle, le conviene andare per la sua strada. Io ve lo dico proprio così, umanamente. Non se l'aspettava.
Ma una vergogna, l'indecenza, c'è la guerra.
E se ne è andato. E noi naturalmente abbiamo
Questo
sono così episodi che mi vengono in mente. Quello del 43, la gente era già, ecco, tu andai per strada, distribuivi i manifestini e ti correvano dietro a cercarne degli altri. Uh-huh. C'era la gente che era proprio, cioè c'era i bombardamenti, c'era la fame, c'era i morti che morivano a fronte, c'erano le notizie di figli che morivano a fronte, eccetera.
Tutto.
Beh, però io mi sono messo a parlare così, non ho fatto un discorso.
No,
ok, una cosa ben presente, che l'antifascismo ha avuto proprio una sua fisionomia ben netta, dalle leggi speciali fino al colpo di Stato del 43, no? La sua caratteristica era che comunque era un movimento isolato, gente completamente isolata dalla stessa popolazione, la quale in quell'epoca aveva aderito passivamente al fascismo. Insomma, il popolo era con Mussolini, era col fascismo, c'era niente da fare. E i fascisti erano isolati, insomma, l'antifascismo era un movimento isolato. Prima. Secondariamente, al di là delle polemiche anche infuocate che c'era tra di noi, però c'era questo obiettivo comune di abbattere il fascismo e di abbattere insieme al fascismo anche la società capitalista che aveva voluto il fascismo in Italia, no? Compreso la monarchia, compreso la Chiesa, tutto quello che era la struttura che aveva voluto il fascismo in Italia, compreso l'industriale, eccetera, il capitalismo che per salvare i loro interessi avevano voluto.
Tu poi sei tornato a Milano dopo il 25 aprile?
Sì, dopo nel 46 sono tornato lì via San Marco, proprio un abbaino via San Marco, di fronte al Corriere della Sera, forse ancora adesso.
Vabbè, più o meno
mi
sembra,
questo.
Sì.
Praticamente questo è classico. Allora, questo qui c'è questo diario di Pietro Bozzi.
Sì.
Dietro c'è questa colonna sindacale in cui accenno all'attività che c'era, c'è un breve accenno all'attività che c'era prima Poi, ecco, questo qui salviamo la rivoluzione, questo qui è stato molto, ha avuto molta diffusione questo qui. Sì, perché attraverso l'hanno accettato tutti.
Questo mi dicevi che non c'è scritto che è del
sindacalisti rivoluzionari.
No, la data.
Questo qui dunque loro ci hanno voluto prendersi prima della. Questo qui sarebbe di febbraio-marzo
45,
proprio prima la vigilia della insolita, già si sentiva proprio che doveva succedere, no?
Questo è stato fatto dopo però allora? Perché dici poco prima della mirabile insurrezione per
Sì, perché io l'avevo ristampato.
L'avete ristampato?
Ristampato subito dopo, sì, sì.
E però la testa di questo?
No, questo qui è un altro, questo qui invece era luglio del 45, dopo l'insurrezione.
Come si chiama?
Pierantoni, Ugo Pierantoni. E questo qui ha avuto delle condanne dal Tribunale Speciale, no? Che è stato salvato, lo dicevo prima, non so se c'eri anche te, l'avevo salvato noi perché c'era la mia zia che lavorava a Mombello, che poi quella che si è tirata a Mombello quando avevo fatto il lavoro, no? Che era amica di un dottore, un psichiatra, e che ha depositato al tribunale per infermità mentale a favore di questo anarchico qui, di questo Pierantoni. Sono detto due 3 anni mi pare così. Cioè c'è andata una condanna, però una condanna diminuita un po'.